era bravo in geologia ai tempi della scuola ricorderà forse la differenza tra crosta e mantello. La crosta è quella sulla quale abitiamo ed è sottilissima in rapporto al volume del pianeta Terra, parliamo al massimo di qualche decina di chilometri. Il mantello è quello che c'è subito sotto, del quale non sappiamo molto se non che si estende in profondità per centinaia di chilometri e che raggiunge temperature e pressioni molto alte. Lo studio del mantello è difficile perché la tecnologia attuale non ci consente ancora di raggiungerlo con una trivella per prelevarne dei campioni, o almeno è stato così fino ad oggi, ma da un paio di anni è stata varata una nave cinese che rappresenta l'avanguardia mondiale nel campo della perforazione profonda. Si chiama Meng Xian e dovrebbe essere capace di raggiungere proprio il mantello per la prima volta entro il 2030. Apriamo dunque il dossier di questa settimana dedicato alla fascinazione che da sempre ci accompagna nei confronti del concetto di abisso con un approccio molto concreto. Vogliamo infatti capire che ruolo potrebbe avere questa nave cinese, questa Meng Xian, nel cambiare tra pochi anni quello che sappiamo sulle profondità del nostro pianeta. Allora saluto il nostro ospite di oggi, il professor Paolo Sossi. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Mattia, buongiorno a tutti.
Lei è professore al Dipartimento di Scienze Terrestri e Planetarie all'ETH di Zurigo. Allora, iniziamo proprio da qui. Come possiamo così descrivere quello che questa nave rappresenta? È una vera e propria svolta? Quali sono gli obiettivi che intende raggiungere?
Sì, direi di sì. La nuova nave cinese, in effetti si chiama Meng Xian, rappresenta una svolta perché per la prima volta la capacità tecnica di perforazione si avvicina alla profondità della crosta oceanica. E, come nominato, l'obiettivo è abbastanza ambizioso, direi, di raggiungere la discontinuità di Mohorovicic. Questa segnala la profondità nella Terra a partire dalla quale le onde sismiche viaggiano a velocità elevate, testimoniando così a un cambiamento fondamentale nella mineralogia della Terra profonda, cioè il confine tra crosta e mantello. L'obiettivo in effetti sarebbe di ottenere i campioni diretti dal mantello terrestre, sarebbe la prima volta nella storia, se riusciamo.
Quindi in qualche modo è la diffusione delle onde sismiche che ci dice quando si passa dal mantello allo strato superficiale della Terra, è così? Cioè quello è il... diciamo... Ma e quindi... Sì. Questo vuol dire che non si è mai riusciti fino ad ora ad avere delle parti di questo mantello, portarle in superficie per studiarle?
Non dall'uomo, diciamo. Sì, in effetti ci sono due modi principali per studiare il mantello. Il primo consiste nello studio dei campioni geologici derivati direttamente dal mantello e in effetti sono portati su alla superficie, però non da noi, sì. Invece dalle collate laviche che si chiamano xenoliti, sono piccoli pezzi di roccia che si trovano nelle lave tipo alle Hawaii. E altre volte si possono anche studiare in situ nelle ofioliti. Quest'ultime sono sezioni intere di crosta e di mantello oceanico che sono state in un certo modo incastrate nei continenti durante la chiusura degli oceani antichi come la Tetide. Oggi sono preservate ad esempio a Trudos in Cipro o a Semail in Oman. Attenzione però perché questi campioni che si chiamano peridotite e sono composti principalmente dall'olivina provengono quasi unicamente dal mantello litosferico, cioè la parte più fredda del mantello che per via della sua viscosità elevata rimane meccanicamente accoppiata alla crosta. E per invece studiare il mantello astenosferico ci basiamo sulle rocce basaltiche o in particolare usiamo anche le onde sismiche che attraversano l'interno del pianeta a velocità diverse a seconda della temperatura, la mineralogia e così vicendo del mantello.
E quindi il mantello per noi è molto misterioso, potremmo dire così. Cosa ne sappiamo? Cosa invece ipotizziamo della sua composizione su come funziona, professor Paolo Sossi?
Allora, sì, è abbastanza misterioso, perché questi campioni di cui vi ho parlato in effetti rappresentano un record raffreddato, quasi sì, incompleto, diciamo, delle condizioni in cui si sono formati. E quindi per questo motivo lo stato attuale del mantello profondo rimane ancora in parte sconosciuto. Quindi direi che se riusciamo a raggiungere direttamente il mantello, ci permetterebbe di ottenere misure più precise del flusso di calore terrestre, migliorare i modelli sulla dinamica del pianeta e verificare in effetti quanto siano rappresentativi i nostri campioni che abbiamo nella collezione oggi.
Lei parlava di peridotite, tra l'altro, forse sì. Non è la stessa cosa, ma sull'Alpe Arami, sui monti di Gorduno, mi sembra di ricordare che ci sia un affioramento di questo tipo di roccia che arriva dalle profondità della Terra. Ora però non so se direttamente dal mantello, questo è tutto da verificare, insomma, però so che è una zona molto interessante dal punto di vista geologico. Ma professore, cosa significherebbe raggiungere il mantello per la geologia e le scienze della Terra? Che tipo di conoscenza ci potrebbe dischiudere?
Secondo me è molto importante, perché in effetti ci permetterebbe di capire se la composizione che troviamo con le perforazioni sono quelle che vediamo in effetti nelle Alpe Arami che hai nominato, e altri posti in cui si trovano anche le peridotite. Quindi sì, sono lo stesso tipo di roccia, però probabilmente hanno una composizione leggermente diversa, perché si trovano nelle zone oceaniche invece di continentali. E quindi ci potrebbe svelare in effetti l'evoluzione nel tempo del mantello, sia l'evoluzione termica che l'evoluzione composizionale. Per esempio, sappiamo che il pianeta si sta raffreddando, ma non sappiamo con precisione a che ritmo né quanto durerà ancora il vulcanismo. Quindi questo tipo di misura potrebbe dischiudere in effetti una svolta anche per quanto riguarda l'evoluzione tempistica del mantello.
Ecco, ma allora perché utilizzare una nave per cercare di arrivare a scoprire queste informazioni sul mantello terrestre? Vengono in mente tutte le complicazioni possibili di una trivellazione sul fondale oceanico. Non sarebbe più facile trivellare direttamente sulla terraferma?
Buona domanda. Anche se trivellare sui fondi oceanici è molto complicato, implica in effetti arrivare fino a 7 km di profondità sotto il fondale. L'equazione è ancora più complicata sui continenti. Purtroppo, per raggiungere il mantello dalla terraferma bisognerebbe perforare fino a una trentina di chilometri di profondità invece di 7, perché la crosta continentale è molto più spessa di quella oceanica, e il perché risale al fatto che la crosta continentale è composta di rocce meno dense come il granito rispetto a quelle che compongono la crosta oceanica come il basalto. E ciò significa che le rocce continentali tendono di galleggiare alla superficie della Terra, evitando così la subduzione o affondamento nel mantello. Ed è anche per questo che sono in media molto più antiche, fino a 3,5 miliardi di anni, rispetto alle rocce nella crosta oceanica, che arrivano fino a 180 milioni.
Insomma, Sì, non è semplice, è un'operazione estremamente complicata quella a cui si appresta la nave cinese di cui stiamo parlando e da cui siamo partiti oggi per la nostra esplorazione delle profondità della Terra. Ultima domanda, la trivellazione profonda potrebbe avere ricadute anche dal punto di vista economico-energetico, cioè possiamo ipotizzare un futuro non lontano in cui saremo in grado di sfruttare il calore dell'interno della Terra come fonte di energia pulita, oppure tutto questo implica anche il rischio di un ulteriore impulso alla trivellazione in cerca di combustibili fossili, professor Sossi?
Sì, è cioè una domanda all'attualità. In prospettiva direi di sì, sicuramente migliorerebbe la capacità di perforazione. In questo potrebbe aprire nuove possibilità per lo sfruttamento dell'energia geotermica. Tuttavia direi che siamo ancora lontani da un utilizzo diretto del calore del mantello. È più realistico, secondo me, nel breve termine, che queste tecnologie migliorino l'accesso ai sistemi geotermici profondi già esistenti invece del mantello stesso. Ma allo stesso tempo va anche detto che alcune delle innovazioni sviluppate per la ricerca scientifica possono avere ricadute anche nell'industria degli idrocarburi. Come spesso accade, la tecnologia è neutra, dipende da come viene utilizzata, certo. Insomma.
Sì, tecnologia neutra dipende dall'uso poi che l'umanità decide di farne, visti i tempi che corrono, c'è da essere molto fiduciosi, ma noi speriamo sempre nella scienza e nella razionalità. Professore, grazie mille per essere stato con noi. Io lo ricordo, Paolo Sossi del Dipartimento di Scienze Terrestri e Planetarie all'ETH di Zurigo. A prestissimo.
Grazie mille Mattia, a prestissimo, grazie a tutti gli ascoltatori.